Radio Incontri in Blu, la radio di Cortona, 88.4, 92.8 in modulazione di frequenza, trasmette Da Cuore a Cuore, una rubrica radiofonica settimanale con letture e racconti che parlano al cuore, un mix di esperienze e di messaggi di speranza. Oggi vorremmo dedicarci, lo faremo nel corso delle prossime settimane, ad un tema che generalmente viene proposto nelle scuole elementari ai bambini. L'argomento è quello dei cinque sensi, cioè la vista, l'udito, il gusto, il tatto e l'olfatto. Cinque tesori che il bambino deve poter cominciare ad esplorare per mettersi in contatto con se stesso, il proprio corpo e col mondo che lo circonda. Spesso l'adulto sottovaluta l'importanza di questi preziosi strumenti che fungono tra l'altro da protezione per il nostro organismo perché ci aiutano a percepire tantissimi segnali e proprio attraverso loro noi possiamo conoscere meglio la nostra corporeità, i messaggi relazionali, possiamo imparare a dare un nome alle emozioni che proviamo e a riconoscere quelle presenti nell'altro. Possiamo avere in definitiva una visione e percezione della realtà molto diretta, autentica, personale e spesso magica. In un percorso didattico, un insegnante fece ritrovare ai bambini una lettera scritta da un orso, nella quale egli chiedeva di aiutarlo a ritrovare i cinque sensi perduti. I bambini quindi esplorarono il mondo sensoriale, accompagnati da questo personaggio fantastico che ne aveva stimolato interesse e partecipazione attraverso incontri di scoperta e di conoscenza. Per noi adulti il fatto di avere occhi, bocca, naso, orecchi e possibilità di toccare le cose ormai è scontato, eppure grandi filosofi e personaggi storici ne hanno parlato in modo profondo, educandoci a prendere consapevolezza del loro significato. Ancor prima, secoli fa, nella Bibbia, il libro per eccellenza della spiritualità ebraica e cristiana, noi ritroviamo pagine, spunti, citazioni, racconti che riguardano il vedere, il gustare, il toccare, l'ascoltare, il riempirsi di odori e di profumi. Tutto riguarda l'uomo come creatura, come corpo e come vita in relazione ad altre creature. Fu il filosofo Aristotele il primo a classificare le percezioni di occhi, orecchi, naso, lingua e pelle, anche se in realtà gli organi di senso non sono indipendenti, ma interagiscono tra loro e con tutto l'organismo, producendo un sofisticato meccanismo per la raccolta di informazioni da inviare al cervello. Anche Platone ne aveva parlato nel Simposio. San Tommaso affermava che nulla può essere nell'intelletto se prima non è stato nei sensi. Questo era tra i suoi tre principi della conoscenza. I sensi precedono dunque la conoscenza che appartiene all'intelletto. Prima le sensazioni, poi i concetti. Così nelle Confessioni Sant'Agostino scriveva: «O Dio, mi chiamasti e il tuo grido lacerò la mia sordità, balenasti e il tuo splendore dissipò la mia cecità, diffondesti il tuo profumo e io respirai e anelai verso di te, gustai fino ad avere fame e sete, mi toccasti e bruciai di desiderio della tua pace». Qui si cerca quasi di stilare le azioni di Dio nella propria personale esperienza di fede, legando ciascuna di esse a uno dei sensi umani. E così scrive anche Papa Francesco: «I sensi ci aiutano a cogliere il reale e ugualmente a collocarci nel reale. Non a caso, Sant'Ignazio di Loyola ha fatto ricorso ai sensi nella contemplazione della verità». Poi veniamo anche a uno scrittore moderno come Henri De Luca, che prende alla lettera i sensi fisici della divinità nella scrittura sacra. Dai sensi legati alla percezione della divinità, il passaggio alla sacralità del sentire espressa dal corpo avviene quasi in modo automatico. Intendere l'essenza di Dio, afferma De Luca, è anche scoprire la forza dei sensi. Egli addirittura li chiama utensili che permettono questa comprensione. Henri De Luca invita a intraprendere un viaggio verso la fisicità della divinità e della scrittura sacra e incoraggia a non avere paura dell'ignoto. Ad esempio, nell'Antico Testamento, egli afferma, la divinità vuole dire e dice. Perciò l'udito è l'albero maestro dei sensi, al quale poi trasmette l'energia del vento catturato. Perciò vista, tatto, olfatto, gusto, udito, diventano anche via di conoscenza e di umana avventura. Parlava prima della Bibbia. La preghiera dei Salmi si rivela per esempio molto utile per educare la persona a partecipare con tutto il corpo alla preghiera. Ecco, nei Salmi sono i sensi a tracciare lo spazio dell'incontro con Dio. Nel Salmo 115 si dice «Solo gli idoli hanno la bocca e non parlano, gli occhi e non vedono, hanno orecchi e non ascoltano, naso e non sentono odori. Le loro mani non toccano». I loro piedi non camminano, la loro gola è senza voce. Pregare con i salmi abilita i nostri sensi aprendoli alla dimensione spirituale. Ma non solo nella tradizione spirituale hanno importanza i nostri sensi. Le scienze umane, la psicologia ci parlano della vista, ci fa guardare dentro di noi per una maggiore consapevolezza ed accettazione. L'olfatto come profumo della vita, del gusto come sapore dell'esistenza, l'udito come ascolto di significati, del tatto che vede la mente come la pelle e ne percepisce le sensazioni. Il nostro obiettivo ora non è fare dei trattati, ma riflettere su quanto le persone hanno possibilità immense, magari poter fare dei nostri cinque sensi un nostro unico senso, che è il significato profondo dell'essere persone in cerca di benessere e di saggezza. Noi ogni settimana ci tratterremo perciò su uno di questi strumenti, doni connessi alla nostra persona per capirne la bellezza e il valore. Perché è vero che ce li insegnano da bambini, ma forse li dimentichiamo spesso da grandi. Oggi parleremo della vista e vedremo quanto gli occhi sono tra le cose più preziose che abbiamo. Intanto pensiamo a chi ha la fortuna di vedere, perché molte persone hanno perduto la vista per un incidente, una malattia, che le ha rese prive della possibilità di vedere gli alberi, un giardino, il mare, le montagne, o di vedere una persona cara, un amico, un figlio. Credo che sia terribilmente doloroso e invalidante non riuscire a percepire il mondo e gli affetti intorno a sé, non riuscire a intravedere un volto o a distinguere i colori di un paesaggio. Ho sempre pensato a persone come Andrea Bocelli, che ti incantano con il loro vedere oltre, perché i suoi occhi sono in grado di vedere con la percezione, con la fantasia, con la creatività, con lo stupore. Ci trasmettono una musica meravigliosa. Le sue corde vocali sono diventate i suoi occhi. Poi ci sono le persone più fortunate, che gli occhi ce l'hanno e li usano per tutta una serie di funzioni, dal semplice vedere all'osservare, allo scrutare, al vigilare, allo scoprire, al leggere, allo scrivere, al contemplare. Occhi in movimento per una serie di funzioni di cui spesso non ci accorgiamo neppure più, perché non gli diamo peso e non ci prestiamo una consapevole attenzione.
La vista è il senso più nobile. Gli altri quattro ci istruiscono solo attraverso gli organi di tatto. Noi udiamo, sentiamo, odoriamo e tastiamo, sempre toccando. La vista invece sta infinitamente più in alto, si affina al di là della materia e si avvicina alle facoltà spirituali. Lawrence Stern. Piero Ferrucci, La forza della gentilezza. Lo sguardo dà esistenza, riconoscimento, accettazione, approvazione. Può riscaldare, rilassare, aprire, permettere, accarezzare, guarire. Certo, se è uno sguardo amorevole e non giudicante, invece, se lo sguardo è severo, minaccioso, cinico, sprezzante, può produrre complessi e ferite. Ho fatto le interviste e ho lasciato che le persone potessero esprimersi senza fare tante domande. Ho notato che il mio interesse nell'opinione e pensiero di queste persone ha fatto sì che queste si siano aperte in modo molto trasparente e onesto. Una carezza a chi soffre è uno sguardo. Fare qualcosa per l'altro pensando all'altro è uno sguardo. Evidentemente non si guarda soltanto con gli occhi. Forse tutti noi guardiamo con ognuno dei nostri sensi. E le persone hanno risposto così. Mario, 13 anni. Il mio papà, lui ha uno sguardo molto serio. Quando ti parla è lì, realmente presente. Pensa sempre a ciò che gli dico. Segue il mio pensiero. Non ha dei giudizi. Questo sguardo io non l'ho mai visto in nessuno. E poi c'è Ginevra, 19 anni. Mi stupisce lo sguardo dei bambini e la loro capacità di meravigliarsi. Oggi è come se tutti hanno perso questa capacità. Non c'è più niente da scoprire. Se niente mi sorprende vuol dire che sono morta. Non sono sensibile a ciò che vedo. Niente mi tocca. La percezione come lo sguardo più profondo è una possibilità di scoprire l'altro. Ciò che c'è di nuovo nell'altro. Poi c'è ancora Gioia, 40 anni. Sento di non essere stata mai vista, a parte due persone. Mio marito è un terapeuta che mi ha aiutato nei miei momenti di vita più difficili. Lo sguardo è come se fosse il tramite di qualcosa che sta dentro e può uscire e andare verso gli altri tramite gli occhi. Attraverso lo sguardo possono passare giudizi. Tutti i pensieri, tutte le rigidità, la tua esperienza è impressa nel fisico e se non fai un lavoro su te stesso non riesci a ammorbidirlo. È qualcosa che viene dall'anima. Lo sguardo è la possibilità di guardare il mondo attraverso la nostra anima e attraverso con cui puoi vedere l'anima della persona che hai davanti. Fisicamente uno sguardo severo è come un crampo che ti indurisce. Non ci percepisce solo con gli occhi. Quasi non devi guardare per percepire. Riccardo, 50 anni. La propria identità si costruisce a partire dallo sguardo dei nostri genitori o delle persone che si prendono cura di noi dalla nascita. E, a seconda di come loro ci guardano, noi ci vediamo. Non ho mai avuto dubbi sull'amore dei miei, ma non mi sono mai sentito veramente visto. Lo sguardo con cui vediamo gli altri non è mai neutrale. Quello che vediamo noi lo trasformiamo. Vedendo diamo vita. La nostra attenzione porta energia. Non guardare la toglie. Se io mi chiedo, ma chi sono io? Questa sì che è una bella domanda. Io Io sono ciò per cui vorrei essere apprezzato e ricordato. Io sono ciò che c'è meglio di me, unico, simpatico, originale, amorevole, forte. Magari questi tratti emergono raramente, forse non sono mai emersi, ma hanno ancora la possibilità di farlo. Io sono la mia realtà di ogni giorno, quello che provo, quello che sento. Se questa parte di me viene ignorata, sono ferito nell'anima e a questa ferita mi accompagnerà nell'età adulta.
Gli occhi sono fatti dunque sì per vedere, ma sono anche e soprattutto lo specchio dell'anima. È come se l'anima, per così dire, li guidasse verso la profondità di mondi sconosciuti e misteriosi. A volte con gli occhi si immagina, si sogna, si canta, si dipinge, ci si incanta, si inventa, si ride, si piange, ci si riposa, ci si addormenta, si crea, si ama, si diventa crudeli, si diventa buoni. Con gli occhi si è capaci di fare domande o di chiedere risposte. Si sono capaci di uccidere o di aprire universi. Sono colmi di odio o pieni di benevolenza. E sono i miei occhi, i tuoi occhi, gli occhi di tanti, gli occhi di tutti, gli occhi che in questo momento si aprono alla vita e gli occhi di chi ora la lascia. Diceva Antoine de Saint-Exupéry, si vede bene solo con il cuore, l'essenziale è invisibile agli occhi. A questo proposito ho scelto un bel racconto che vorrei proporvi perché davvero scalda il cuore. È la preghiera di due ammalati.
Due uomini, entrambi seriamente ammalati, erano sistemati nella stessa stanza di un ospedale. Ad uno di essi era concesso di stare seduto per un'ora ogni pomeriggio sul letto per facilitare il drenaggio dei liquidi all'estremità del corpo. Il suo letto si trovava vicino alla sola finestra presente nella stanza. L'altro uomo invece era costretto a passare il suo tempo sdraiato sul dorso. I due parlavano per ore ogni giorno. Discutevano delle rispettive mogli e del resto della propria famiglia. Parlavano della loro casa, del lavoro, del servizio di leva militare, delle ultime vacanze e via dicendo. Ma ogni pomeriggio, quando l'uomo sul letto vicino alla finestra poteva mettersi seduto, arrivava il momento tanto atteso di descrivere al compagno di stanza tutte le cose che egli poteva vedere fuori dalla finestra. L'amico sull'altro letto iniziò così a vivere per quel breve lasso di tempo in cui il suo mondo era invaso dalla vitalità e da colori che si trovavano fuori della finestra. Essa dava su un parco con un delizioso laghetto, papere e cigni si rincorrevano nell'acqua, mentre i bambini giocavano con le barchette. Giovani innamorati passeggiavano mano nella mano tra fiori di tutti i colori dell'arcobaleno. Alberi secolari abbracciavano il panorama e una vista piacevole dell'orizzonte della città si stagliava in lontananza. Quando l'uomo vicino alla finestra descriveva tutte queste cose usando dettagli raffinati ed espressivi, l'altro chiudeva gli occhi e lasciava dipingere alla propria immaginazione l'intera scena. Un caldo pomeriggio di primavera, il primo descrisse il passaggio di una parata. E benché l'altro non riuscisse a udire i suoni della banda, poteva lo stesso vederla con gli occhi della mente, man mano che l'amico andava avanti con il racconto. Giorni e settimane passavano. Una mattina l'infermiera di turno, che aveva il compito di portare l'acqua per la loro pulizia, arrivata di buon'ora, vide che il corpo dell'uomo vicino alla finestra era senza vita, spirato in pace durante il sonno. Colpita da profonda tristezza, non poté far altro che chiamare gli infermieri affinché levassero di lì il corpo. Non appena vide che era opportuno, l'altro uomo, che con amarezza aveva assistito alla scena, chiese se poteva prendere il posto dell'amico occupando il letto vicino alla finestra. L'infermiera non ebbe nulla da ridire riguardo alla proposta e, dopo essersi assicurata che l'uomo fosse comodo, lo lasciò solo. Lentamente, con qualche difficoltà, si alzò su un fianco per dare la sua prima occhiata al mondo esterno, che tanto lo aveva affascinato nei racconti dell'altro. Stava finalmente per avere la gioia di vederlo con i propri occhi. Piano piano iniziò a sollevare il collo per poter guardare fuori dalla finestra, ma all'improvviso si trovò di fronte a un muro di mattoni. All'uomo venne istintivo chiedere all'infermiera che cosa poteva aver spinto il compagno di stanza deceduto a raccontargli le cose tanto meravigliose che accadevano fuori dalla finestra. Lei gli rispose che l'uomo era cieco e che non sarebbe riuscito a vedere neppure il muro. Disse: forse voleva semplicemente darle coraggio.
Il racconto finisce qui, ma c'è una grande spiegazione. L'ammalato che non vedeva, ma immaginava con gli occhi della mente e del cuore, aveva voluto che anche l'amico avesse potuto vedere con quegli stessi occhi. Oggi non si ha più tempo per questo vedere, guardare, osservare in modo diverso, rivolgendosi al mondo dal silenzio del cuore e dalla profondità della mente, per cui occorre fermarsi per comprendere con occhi che sanno davvero contemplare, perché sono connessi con emozioni positive, non giudicanti, profondamente capaci di trasformare l'animo umano. Questi occhi hanno davvero una capacità magica. E con questi messaggi, sperando di incontrare sempre il vostro interesse, vi ricordiamo il nostro appuntamento con la nostra rubrica Cuore a Cuore ogni mercoledì mattina alle ore 10:30, così come la replica del martedì sera alle 21:30. Sempre sintonizzati su Radio Incontri in Blu, che trasmette su 88.4, 92.8 in modulazione di frequenza. Ricordiamo, per ogni richiesta, suggerimento, che potete scriverci sulla nostra mail radioincontri@libero.it e non dimenticate di lasciare anche un like su Facebook ai vari programmi di Radio Incontri in Blu. Buona settimana a tutti.
Sopra ogni cosa è un raggio di sole. nascosto nella manica. C'è un cuore che batte